Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir loben dich, Herr, für deine wunderbare Person und für dein wunderbares Werk, Herr. Oh,
hey Jesus. Ti lodiamo per la tua opera meravigliosa. Signore, vogliamo riconoscere qual è la speranza della tua chiamata, qual è la ricchezza della tua gloria in ogni santo. Signore, ti confessiamo la nostra cecità, aprici gli occhi affinché possiamo vedere la bellezza del Signore nel suo Tempio. Amen. Lode al Signore. Leggiamo insieme i versetti in Efesini 2. Dal versetto 10 fino a 13, tutti insieme. La sua opera siamo noi. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo ieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Ma ora, amen, ma ora, in Cristo Gesù, amen. In Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Allora lontani, ma ora vicini. Grazie perché ora siamo stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Eravamo senza speranza, senza Dio nel mondo. Perciò ricordatevi. Paolo, che ha scritto questa lettera, aveva il peso di riguardare, di svolgere lo sguardo sull'opera di Dio e mostrarcela così gloriosa, e voleva ricordarci cosa eravamo, in che condizioni eravamo. Ieri mattina abbiamo avuto un'impressione di come era questa vita senza speranza, senza Dio, prima della nostra rinascita. E così è anche se rimaniamo nel nostro io, nel nostro vecchio uomo. E ho il peso stamattina, come Paolo anche, di sottolineare il nostro peso anche nella preparazione, di non solo guardare al tempo prima di che ci siamo convertiti, ma che abbiamo anche questo timore della vita senza Dio. In versetto 3 c'è scritto che vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Senza Dio un uomo non può vivere altrimenti, può solo vivere questa natura carnale. Ma noi cristiani non siamo neanche liberi da questa carne perché ce l'abbiamo ancora addosso. Continuiamo questa lotta, questo combattimento contro la carne. Abbiamo questa scelta o di vivere lontani da Dio o di vivere in unità con Dio. E conosciamo questa esperienza di riscivolare dentro nel nostro vecchio io, nei nostri pensieri, torniamo nel nostro vecchio io e viviamo secondo i desideri della nostra carne, ci diciamo sì, questo adesso ho voglia di farlo e voglio godermi questo. E questo Paolo qui lo mostra e dice che è una vita senza speranza e senza Dio nel mondo. Queste piccole parti della frase mi hanno toccato. Io posso essere credente, posso anche essere cresciuto nella vita di chiesa, posso venire alle riunioni settimana dopo settimana, ma posso allo stesso tempo anche vivere una vita senza speranza, senza Dio nel mondo. Siamo circondati di mancanza di speranza al nostro lavoro, nelle nostre classi a scuola, nel nostro vicinato, tutto è senza speranza. Estranei ai patti. Mostra qui, usa l'immagine tra giudei e non giudei. Quando eravate incirconcisi, eravate estranei capitolo Efesini 4:18, con l'intelligenza ottenebrati, estranei alla vita di Dio. Questa è la meta del diavolo, di rendere l'uomo estraneo alla vita di Dio. Ci dice, sarete come Dio, non ne avete bisogno di Lui. Riuscirete a discernere da voi stessi, non avete bisogno di Dio. E così diventiamo estranei alla vita di Dio. E voglio provare il mio cuore, sempre nuovamente, quanto conosco in realtà questo Dio. Dammi, Signore, lo spirito dell'intelligenza della rivelazione per conoscere il tuo desiderio del cuore. E dall'altra parte devo imparare a odiare il vecchio uomo. Devo odiare una vita senza speranza. Non voglio più aver niente a che fare con questa vita del vecchio uomo. Gli increduli non possono sperare più di 2 metri in là. Possono solo sperare che l'anno prossimo sarà meglio. Quante volte l'abbiamo sentito questi ultimi giorni? Tra qualche giorno l'anno finisce e tanti dicono speriamo che l'anno prossimo sarà meglio. Ma qual è la speranza? Su cosa sperano in questo tempo? Senza speranza, senza Dio nel mondo. E noi, qual è la nostra speranza? Abbiamo anche noi adottato questa maniera di pensare, speriamo che sia meglio l'anno prossimo, perché siamo influenzati dal mondo, da quelli che lo dicono attorno a noi. Quando succede qualcosa, pensiamo, ma ancora una cosa del genere. Leggiamo in Efesini 3. Nel capitolo 3, a Galati 3, versetto 10. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Anche noi possiamo vivere sotto la maledizione. È sicuro che siamo stati trasportati nella nuova natura, però se non vivo secondo questa nuova natura sono sotto la maledizione. Maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. I Galati hanno provato di fare qualcosa per Dio, hanno cominciato nello Spirito, però Paolo dopo li ha esortati dicendo: non terminate sotto la maledizione, sotto la legge. Fate attenzione. Faccio un salto in Efesini 2, alla fine, che eravate allora lontani, eravate lontani, versetto 13, Efesini 2, 13, versetto 12, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. E voglio sottolineare quello che oggi ci allontana da Dio. Allora, lontani. Cos'è che ci rende così lontani da Lui? Torniamo nel Vecchio Testamento, in Isaia, versetto 59. Capitolo 59, Isaia 59, versetto 2. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Le vostre mani, infatti, sono contaminate del sangue. Qui questo profeta Isaia non lo dice a dei pagani, ma al popolo di Dio. Vi hanno separato dal vostro Dio. E tutto quello che abbiamo sentito nei tre ultime riunioni non si tratta di dire: ok, non sono dipendente da droghe, stupefacenti, non mi concerne, sono salvato. Anche lì dobbiamo avere una sana coscienza che quando pecchiamo ci separa da Dio e ci ritroviamo nella stessa condizione e che siamo lontani da Dio. Il profeta qui dice: vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati vi hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Magari prego a volte per una cosa, ne continuo a pregare e Dio non ascolta. È bene poi anche esaminare davanti a Dio se c'è un peccato che ci separa da Dio, che non è stato trattato. E qualche capitolo prima il Signore si lamenta anche sul peccato. Isaia 43, 24. Tu non hai comprato con denaro canna odorosa per me e non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici. C'erano sacrifici, si vede, che hanno sacrificato, però non è stato saziato il nostro Dio. Perché? Ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Così possiamo stancare il Signore con i nostri peccati. E una strategia del nemico di velare queste cose, che le relativizziamo, non ci sembra così grave, anche altri lo fanno. E voglio sottolineare in questi versetti che abbiamo anche letto prima, se facciamo la volontà dei nostri pensieri, la volontà della nostra carne, continuiamo a pensare nei nostri pensieri in certo modo sui fratelli e le sorelle, così subito abbiamo sparliamo, magari non lo dico, ma magari lo scrivo qualcuno un pensiero che sparla dei fratelli e le sorelle. È peccato, questo peccato ci separa da Dio. Ma il Signore ha una via. Lui ha versato il suo sangue per questo. Siamo stati avvicinati nel sangue di Cristo. Nei prossimi minuti vorrei vedere con voi quanto è stato caro questo prezzo per il nostro Signore. Non so che concetto avete del sangue, ma dobbiamo avere un'impressione di quello che il Signore ha fatto per noi. C'è veramente questa parte della frase nel versetto che dice che siamo avvicinati nel sangue di Dio. Spesso lo leggiamo senza proprio renderci conto cosa vuole dire. Sì, a volte lo considero come una bella conoscenza, sì, l'ho imparato, lo so adesso. Già da piccolo, da giovane, ho imparato a pregare grazie Signore per il tuo sangue. Però il gusto magari è diventato insipido. Vorrei usare qualche minuto per considerare quello che il Signore ha vissuto per noi. Restiamo in Isaia 53, questa volta, capitolo 53 di Isaia, dove vediamo una descrizione del Signore fino alla croce. La sua vita umana, quello che viviamo noi giorno dopo giorno. Cosa ha vissuto il nostro Signore? Isaia 53:3. Possiamo già leggere dal versetto 2 alla metà. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. 2000 anni fa un uomo che non attirava gli sguardi, che non aveva un aspetto tale che piace. Non c'era nessuno che si è girato e diceva «Wow, il re di Israele!» Versetto 3, era disprezzato. Fratelli e sorelle, nostro Dio è venuto sulla terra per farsi disprezzare, con uno scopo, per riavvicinarci col suo sangue, per riavvicinarci a Dio, riavvicinarci all'opera di Dio nella quale ci troviamo oggi. Per questo Lui è venuto e si è lasciato disprezzare. Magari qualcuno di noi, gli uni gli altri, hanno già sperimentato un disprezzo da altri, a scuola, al lavoro, dove gli sguardi sono stati tolti, abbandonato dagli uomini. Magari stai camminando, arriva qualcuno che cambia strada per non incrociarti. Questo il Signore l'ha sperimentato. Rileggi il Nuovo Testamento negli Evangeli. Possiamo rileggere. che c'era gente che lo aspettava in agguato e hanno l'ascoltato bene per vedere se non riuscivano a trovare qualcosa che, per accusarlo. E il Signore aveva questa piena conoscenza che un giorno andrà alla croce e ci riscatterà. Uomo di dolore familiare con la sofferenza. Questo era il nostro Signore sulla terra. Uomo di dolore familiare con la sofferenza. Qualcuno soffre di più, qualcun altro meno. Alcuni scolari soffrono perché devono prepararsi a degli esami e scrivere degli esami. Familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato. E se vediamo la fine della sua vita, lì un evangelista descrive qualcosa che ha vissuto Gesù sulla terra. Matteo 26. Vorrei darvi l'impressione per mezzo della parola di che cosa il Signore ha sperimentato su questa terra per riavvicinarci a Lui. Matteo 26, versetto 67, alla fine. Era la fine quando Lui l'avevano già catturato, Giuda l'aveva tradito, l'ha baciato per tradirlo, che i soldati poi sapevano che era lui quello che dovevano prigionare. È proprio, era un complotto. Versetto 67, Gesù si ritrova davanti al Sinedrio e gli vomitavano nella faccia, sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono. Sei già stato picchiato? Qualcuno ti ha già sputato in faccia? A me nessuno l'ha mai fatto. Gesù ha sperimentato questo per riavvicinarci a Dio. E in questo piccolo versetto ci ha riavvicinati nel suo sangue. Tutte queste esperienze sono incluse. Matteo 27, 26. Allora egli liberò lo Barabba. Allora egli liberò loro Barabba e tanti di voi conoscono Barabba. Si trattava di lasciare libero uno dei prigionieri alla festa. Potevano scegliere chi. Pilato ha proposto di liberare Gesù, visto che non aveva fatto niente di male, e c'erano questi ladri, questi malfattori. E cosa è successo? Il popolo voleva liberare Barabba e non Gesù. Chi ha già letto questo versetto? Chi lo conosce? Tutti lo conosciamo. Qualcuno sa cosa vuol dire flagellare? Voglio descriverlo in tre parole. Un flagello è una frusta con diverse corde e alla fine ci sono come delle ossa dure. Con questo Gesù è stato flagellato. Ossa appuntite, sì. Dopo aver fatto flagellare Gesù, dobbiamo veramente lasciarci impressionare da questo, quello che Gesù ha sperimentato. E ha fatto tutto questo per riavvicinarci a Dio, per riscattarci, per ricomprarci, finché oggi possiamo tutti essere vicini a Dio. Adesso salto, perché non abbiamo tanto tempo. Hanno intrecciato una corona di spine che gli hanno messo sul capo, l'hanno schiacciato dentro delle spine nella testa per fargli del male. Se oggi qualcuno fa male a un altro, subito c'è uno scandalo. Ma qui Gesù è stato massacrato e l'ha fatto per riportarci a Dio, riportarci nella sua opera. È stato ubbidiente fino alla croce, torturato,
sì.
Non è solo così che noi dovevamo morire e Gesù è morto al nostro posto, no, siamo stati riscattati a un caro prezzo e lo ha fatto perché ci ha amati, perché lui aveva questo scopo e già davanti ai suoi occhi, voglio avere la mia chiesa. Luca 22, c'è un episodio che descrive l'esperienza di Gesù prima della sua morte, dove prendono la cena insieme e introduce la cena, dove Gesù prende il calice e il pane. Stasera festeggeremo la tavola e possiamo festeggiare questa cena. Dice, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Non dobbiamo leggere così superficiale e rapidamente questi versetti. Nel mio sangue che è stato versato per voi. Sappiamo da Giovanni 19 che sangue e acqua sono usciti dal suo costato. Non è stato un dono del sangue, no, è proprio uscito tanto sangue e acqua. E questo è il nuovo patto nel mio sangue che è stato versato per voi. E il nuovo patto, lo sappiamo dalla lettera degli ebrei, il nuovo patto significa che possiamo e dobbiamo conoscerlo tutti, dal più piccolo al più grande. È meraviglioso. Luca 22, versetto 19, poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto del mio sangue che è versato per voi. Paolo scrive in Efesini 1 questo del nuovo patto. Efesini 1:7, in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Io ho scritto giù diversi punti che mi hanno impressionato. Nel versetto 1 e 2 che abbiamo già considerato, da tutto ciò che ci ha redenti, ci ha salvati dai peccati, ci ha salvati da quello che ci ha allontanato da Dio. Il suo sangue ci ha redenti da tutto quello che ci allontanava da Dio. Colossesi 1 lo ridice, nel quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Da un lato, dal suo lato, ci mostra che ci vuole perdonare, che ha fatto di tutto per perdonarci, uguale dove ti trovavi prima della conferenza o magari tutto l'anno prima di venire qui. Lui è pronto per perdonare, per questo lui ha versato il suo sangue. E lui ha persino dato il suo sangue affinché non dobbiamo più vivere in questo mondo come le persone attorno a noi che sono increduli. Possiamo leggere insieme 1 Pietro 1, 18 e 19. E voglio incoraggiare i fratelli a Karlsruhe, che siete tutti riuniti alla sala Karlsruhe, di leggerlo per noi. 1 Pietro 1, 18 e 19. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Primo Pietro 1, 18, 19. Rileggono questi due versetti. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Quello che ci trasmette la nostra società, non dobbiamo vivere in queste cose, non siamo obbligati. Il suo sangue è stato versato. Tutto quello che ha vissuto Gesù sulla terra l'ha fatto perché possa esistere questo versetto, possa scrivere questo versetto. Siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Che meraviglia, che liberazione, è meraviglioso. Non devo più vivere in me stesso, non sono più obbligato di reagire come un mio collega, per esempio, arrabbiarmi per una cosa o un'altra. Non devo reagire nel mio, non sono più obbligato. E quanto veloce ci succede comunque. In questa settimana, al penultimo giorno al lavoro, ho avuto una tale situazione dove ho reagito come il mio collega prima, proprio nello stesso modo. Dopo la seduta ho notato che c'era qualcosa che non andava, che non corrispondeva al mio Signore. Lui mi ha riscattato, mi ha salvato da questo modo di vivere. Ho dovuto pentirmi, ho dovuto veramente chiedere perdono al Signore. Oh Signore Gesù, ci ha salvati da opere morti, possiamo leggere in Ebrei, che purifica la nostra coscienza da opere morte. Cosa sono queste opere morte? Sono opere che non corrispondono a quello che è scritto nel versetto 10, alle opere buone che Dio ha precedentemente preparate, ma sono opere che faccio io dalla mia propria sforza, dal mio proprio sforzo, che faccio dalla mia carne, quello in ogni modo è morte. E può sembrare buono di organizzare qualcosa di bello, anche nella Chiesa, faccio questo e questo. Senza il Signore è un'opera morta. Anche per questo il Signore ha versato il suo sangue, per purificarci di queste opere morti. E voglio tornare a Galati 3, dove abbiamo letto della maledizione. In versetto 13 Paolo scrive: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. La legge, non solo dalla legge mosaica come i Galati che volevano ristabilirla, ma anche oggi da ogni regola, da ogni legge. Non parlo di queste leggi giudaiche, non ci concernono, ma quante leggi oggi io mi faccio da solo? Quanta parola la trasformo in una legge? La buona parola che ricevo dal Signore spesso la trasformo in una legge che poi voglio applicare. Ma anche per queste cose il sangue di Cristo è versato, è stato versato. Possiamo anche rileggere Efesini 2.
Gibt es noch diese Trennung, die hier der Paulus beschreibt?
Nel passaggio dove Paolo descrive questa separazione, dove non siamo separati solo da Cristo, ma anche dagli uomini.
Von der sogenannten Beschneidung wurden wir Unbeschnittene genannt.
Da quelli che erano circoncisi siamo stati chiamati incirconcisi. Qua vediamo una separazione tra gli uomini, una divisione. C'era questa lotta tra i credenti, tra coloro che dicevano noi abbiamo il nostro Signore per noi, ma non voi pagani. Pietro era anche giudicava anche così Pietro quando diceva come devo andare dai pagani a parlare loro di Gesù. E tutte queste cose Gesù ci ha liberati. Allora estranei, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa. Ma adesso, ora, siamo stati riavvicinati. A volte ci sono delle divisioni nel nostro cuore. Ho qualcosa contro un fratello o una sorella, per esempio, un esempio banale. Non mi piace i tuoi occhiali. E provate a riconsiderare quello che Gesù ha sofferto sulla terra, tutti questi aspetti che abbiamo appena sottolineato, e poi questo pensiero così stupido che ci fa dire non mi piace perché hai degli occhiali brutti. Prova a metterti al posto di Gesù. Prova a riconsiderare tutto quello che Gesù ha vissuto su questa terra per riavvicinarci a Lui anche tra di noi. E poi noi abbiamo dei pensieri che ci dividono. Hai ancora detto qualcosa che non mi va nella riunione o altre cose? Siamo così rapidi a produrre dei pensieri di questo tipo. Ma Gesù ha la soluzione. Lui ci ha riavvicinati nel sangue di Cristo. E come ultimo aspetto voglio parlare ancora del versetto di Atti 20, 28, che per mezzo del suo proprio sangue lui ha acquistato la Chiesa, l'ha acquistata. Badate voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistata con il proprio sangue. La Chiesa, Lui l'ha acquistata. Ed è molto pratico questo aspetto. E anche stasera continueremo a considerare questo aspetto. Lui ha acquistato la Chiesa con il suo proprio sangue, con la sua vita. Bada. Fai attenzione, è la sua opera. Non giudicare troppo rapidamente sui fratelli e le sorelle. C'è qualcuno che ha versato il suo sangue per acquistare la sua Chiesa, la Chiesa. Lui, il Redentore del corpo. Non solo noi in modo individuale, ma corporalmente ci ha acquistati come Chiesa. Acquisto la Chiesa, la mia Chiesa, per mezzo della mia morte alla croce. Fratelli e sorelle, dal lato di Gesù, del nostro Signore, tutto è stato compiuto. Ha fatto di tutto per questo. Prima che lui è deceduto alla croce, ha detto, tutto è compiuto. Conosciamo questo versetto. Alleluia, siamo stati riavvicinati a Lui per mezzo del Suo sangue. E ho questo desiderio che stasera alla tavola siamo pieni di gioia, pieni di lode per quello che Cristo ha fatto per noi, sia a casa o qui alla sala, se partecipiamo online o no, non ritenetevi e lodate il Signore ad alta voce, con cantici, con preghiere. Ringraziamo il Signore per la sua opera meravigliosa. Questo deve esserci caro alla tavola del Signore, di non fare semplicemente qualcosa, scusatemi se dico così, non proviamo a portare la miglior cosa, ma lodiamolo col nostro cuore, con un cuore puro per tutto quello che ha fatto per noi, tutto quello che ha compiuto per mezzo del suo sangue che ha versato. Questo è tutto quello che ha fatto lui dal suo lato e noi dal nostro lato cosa facciamo? Certamente il Signore deve aprirci gli occhi perché possiamo vedere tutto quello che lui ha compiuto per noi. Questo è il primo passo, ma dopo si continua in modo molto pratico nella nostra vita quotidiana, a volte nella riunione. Ebrei 10, possiamo leggere un versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Dal lato del Signore tutto è chiaro, tutto è reso possibile. Ci è dato la libertà di entrare nel luogo santissimo. Allora entra per mezzo del sangue di Gesù. E questo atteggiamento ce l'aveva già il salmista. Leggiamo Salmo 32. Salmo 32, 3 a 5. Vi chiedo di leggere questi versetti, voi che siete seduti nella prima fila. E questo il salmista l'ha scritto 1000 anni prima che il sangue di Cristo è stato versato. Salmo 32, 3 a 5. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per Assura l'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Ancora il versetto 5, pieno di fede, rileggiamolo. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Loda il Signore. Questo è veramente molto prezioso. Di avere un tale atteggiamento come Davide. E descrive quello che anche noi ogni tanto lo sperimentiamo. Quando vogliamo tacere, le mie ossa si consumavano. Quante volte la nostra coscienza reagisce? Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano. Quando ci diciamo, ah, non è così grave, prima o poi si metterà tutto a posto. Dormo stanotte, domani non ci penserò più. Il giorno dopo è cambiato qualcosa? Veramente tutto rimesso a posto? Oppure è un consumare che tormenta? Poi provo a difendermi, a giustificarmi. Ma era colpa sua, deve venire lui prima da me a scusarsi. C'è qualcosa che mi consuma, che lo spirito che non sta bene in noi. Dio si ritira. Rileggiamo un versetto insieme che parla di questo. I vostri peccati hanno fatto in modo che il volto del Signore si è ritirato. E Davide qui dice, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore. Tutto quello che abbiamo appena considerato, i nostri peccati, il nostro vano modo di vivere nel mondo, tutto questo. A volte si tratta di una piccolezza, una piccola cosa che ha fatto in questo mondo. Una cosa che mi ha preso il tempo. Sono rimasto magari un'ora sul cellulare, facendo niente, però facendo qualcosa che mi allontana sempre di più dal Signore. E dopo il Signore mi dà questa impressione che queste cose mi allontanano da Lui. Il Signore reagisce nella nostra coscienza. Anche per questo Lui è morto. Ci ha riscattati dal nostro vano modo di vivere. Io voglio confessare le mie trasgressioni al Signore. Che bella attitudine, che bell'atteggiamento. In un modo sano e buono ho questo desiderio che ci esaminiamo davanti al Signore. Veniamo davanti a Lui e gli chiediamo, Signore, c'è ancora una cosa che non ti ho confessato? Non voglio dire che dobbiamo analizzarci, dobbiamo fare un'analisi psicoanalitica. No. Ma ci sono delle cose che sappiamo che le nascondiamo volontariamente e che sentiamo che ci punge da qualche parte nella nostra anima, nei reni. E dov'è il problema? Dobbiamo confessare le nostre trasgressioni al Signore. Dobbiamo fare questo passo di confessare le nostre trasgressioni. Anche stasera vi invito e vi incoraggio, dove festeggiamo il suo sangue, di chiedere al Signore: dammi luce su una cosa, se devo ancora confessarti una cosa o meno. E Davide l'ha fatto. Non so quanto tempo è trascorso tra il Salmo 32 e 54. Salmo 51 è il salmo che ha scritto dopo aver commesso un peccato grave con Batseba, dove ha preso questa moglie e ha fatto uccidere il suo marito. Quando il profeta Nathan venne da lui dopo che Davide era stato da Batseba, e questi versetti qui mi hanno fatto riflettere. Vorrei solo ancora dire qualcosa riguardo al Salmo 32, versetto 5. Confesserò le mie trasgressioni. E in una piccola nota in basso c'è scritto ribellione per descrivere le trasgressioni. Quanto sono ribelle al Signore? Quante volte mi succede? Gli dico: no, non voglio questo, non ho voglia di fare. Ma confessiamo la nostra ribellione al Signore. Lodo il Signore perché ha versato il suo sangue anche per la mia ribellione. Posso confessare adesso le mie trasgressioni, la mia ribellione? Salmo 51, 4 a 7. Leggiamolo insieme. Salmo 51, 4 a 7. Amen. In italiano comincia dal versetto 2. Salmo 51 dal versetto 2. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza del segreto del cuore. Anche il versetto 7. Il versetto 8. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. E il versetto 7. Purificami con issopo e sarà puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Davide era molto cosciente dei suoi peccati. Lui ha confessato i suoi peccati, sue trasgressioni. Perché è così importante per il Signore che confessiamo le nostre trasgressioni? Perché Lui desidera che anche praticamente ci riavviciniamo a Lui per mezzo del Suo sangue. La Sua Chiesa che ha acquistato è così caro. Ma se io prendo alla leggera il peccato, allora sono veramente tanto lontano da Dio, anche se sono stato riacquistato da Lui. Io come credente posso essere lontano da Dio e Dio è triste se rimaniamo in questa condizione. Lui ci ha resi, ci ha dato lo Spirito, ci ha rivivificati e ci ha dato questa via di poter ritornare a Lui. Lodiamo il Signore per questo. Lui è fedele. Lui aspetta finché confessiamo le nostre trasgressioni e Lui subito poi è lì ed è fedele. In Luca vediamo questa parabola che parla del padre che aspetta il suo figlio prodigo, che si era allontanato e avvicinato un giorno. Lui non ha detto, facciamo finta di niente, possiamo rileggere questo passaggio in Luca, ma dà spazio al figlio di poter confessare quello che ha fatto. Luca 15, versetto 21. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ok, poi dopo lì il padre l'ha interrotto, ma gli ha lasciato spazio per confessare le sue trasgressioni, per dire questa frase. Ha aspettato, l'ha visto da lontano, è stato colto di compassione, è corso verso di lui, gli si è gettato al suo collo, però lo lascia confessare. Padre, ho peccato. Impara queste cose nella tua gioventù, di confessare. Amen. Alcuni tra di noi sono stati battezzati solo pochi mesi fa e vi incoraggio di imparare queste cose, di confessare, confessare che hai peccato, di confessare e di esprimere anche il desiderio di voler ritornare nella comunione di Dio, con Dio. Grazie per il sangue che è stato versato in Cristo Gesù. Lui è fedele e giusto e ci perdona i nostri peccati e ci purifica da ogni iniquità. Vediamo anche nel Vecchio Testamento dove ci dice se i nostri peccati sono rossi come porpora diventeranno bianchi come la neve. È meraviglioso quello che il Signore ha fatto e tutto quello che contiene questa piccola frase, avvicinati per mezzo del suo sangue prezioso. Questa è la base con la quale possiamo essere edificati come sua dimora spirituale. E parte tutto da questo aspetto che siamo stati riacquistati, riavvicinati per mezzo del suo sangue. Amen. Lodo il Signore per questo.